oggi, allora, dopo l'ultima lezione su Epicuro, no? Quella in cui abbiamo anche letto i testi di Epicuro.
Posso accendere?
Prego, prego, mi fa anche piacere. Avvierei in modo più analitico lo studio degli stoici, dello stoicismo, in particolare dello stoicismo antico. Vi ho già detto la prima volta che con l'epicureismo e lo scetticismo e lo stoicismo ha fortemente influenzato la filosofia, prima di tutto, poi con la filosofia la cultura complessiva del mondo ellenistico e romano. E ecco, secondo gli studiosi, ecco, di storia della filosofia di questa età, lo stoicismo si può dividere in tre momenti. Il primo momento è quello dell'antica stoa, il termine, vi ho detto, deriva dal luogo dove il fondatore della scuola, del movimento, e cioè Zenone di Cizio, raccoglieva, insomma, faceva lezione e conversava con i suoi allievi, con i suoi amici. Era un porticato di Atene, dipinto dal pittore Polignoto, per questo chiamato Stoa Pechile, quindi portico dipinto alla lettera. Non potendo fare lezione al chiuso, dato che Zenone non era cittadino ateniese, era uno straniero, un meteco, e come tale non aveva il diritto di acquistare fabbricati. Ecco, uno dei motivi per cui faceva scuola all'aperto, per evitare le intemperie, sotto il portico. E di qui il nome della scuola, è iniziata più o meno gli stessi anni in cui immediatamente dopo l'apertura del giardino di Epicuro, e è caratterizzata proprio dall'antagonismo dello stoicismo rispetto all'epicureismo, alla scuola di Epicuro. Vedremo quali sono gli elementi contrapposti alla scuola di Epicuro, al pensiero, alla filosofia di Epicuro, e quale invece l'atteggiamento comune. Diciamo che l'antica Stoa, che è la prima fase di sviluppo della filosofia stoica in età ellenistica e romana, poi si sviluppa per tutto l'arco del secolo successivo, quindi del terzo secolo. Successori in qualche modo di Zenone saranno Cleante e Crisippo, no? Sono i più importanti stoici di questa età. Quel Crisippo talmente preso dal pensiero, ma anche dalla scrittura, no? del filosofare, che si dice che abbia composto 700 libri. 700 libri. E molto, diciamo, più conosciuto Crisippo, pertanto, degli altri due più importanti stoici della prima fase di questa scuola. E purtroppo dell'antica Stoa ci sono pervenuti soltanto pochi frammenti, anche dello stesso Crisippo. Per cui le ricostruzioni delle loro filosofie ci sono state fatte su materiale trasmesso ed elaborato successivamente, soprattutto facendo riferimento a Diogene Laerzio, alle vite dei filosofi di Diogene Laerzio, e a quanto poi riferiscono altri autori, a Ezio, poi autori romani, latini, come anche Cicerone. E mentre per quanto riguarda la media Stoa, che si è diffusa tra il secondo e il primo secolo avanti Cristo, ancora siamo, cioè per Panezio e Posidonio, abbiamo più materiali a disposizione. Ecco, Posidonio è una sorta di grande viaggiatore del mondo antico, interessato, curioso di sapere dei popoli, dei paesi, dei luoghi del mondo allora conosciuto. Nerodoto, in qualche modo, no? del suo secolo, che ha lasciato quindi diverse rappresentazioni, diversi diari anche dei suoi viaggi. E poi dopo la media Stoa, l'ultima Stoa, che è la Stoa più propriamente romana, quella di Seneca, quella scritta con i testi scritti in latino, è la Stoa romana, ma di età romana, quindi tra il secondo, tra il primo, il secondo, terzo secolo, i secoli migliori sono il secondo, il terzo secolo della nostra era, caratterizzati da Marco Aurelio e prima di lui da Epitteto. Li abbiamo già citati la prima volta, no? Ho voluto fare semplicemente un riepilogo della storia della scuola. Potete immaginare, si tratta di un'età molto lunga, che va appunto dagli inizi del terzo secolo al terzo secolo dopo Cristo, sono 600 anni. E quindi potete capire quante cose, quanti mutamenti, quante situazioni diverse. E volendo sempre, operare un confronto con gli autori studiati, in particolare con l'epicureismo, qui dobbiamo dire che, diversamente dall'epicureismo, che è rimasto abbastanza invariato con il passare dei secoli, quindi con una dottrina assiomatica non messa in discussione, non modificata dai seguaci, per gli stoici il discorso cambia, perché sin dai tempi dell'antica Stoa, quindi dai tempi in cui faceva lezione Zenone di Cizio, gli allievi avevano la capacità, no, di mettere in discussione i fondamenti della dottrina. Per cui, per comodità, possiamo cogliere quelli che sono i temi, temi principali, i motivi essenziali, diciamo così, della filosofia stoica, ma per la precisione va detto che già gli stoici antichi sono diversi uno dall'altro, ma soprattutto sono molto diversi gli ultimi stoici, quelli della nuova Stoa, quelli, diciamo, di età romana, dagli antichi stoici. È il motivo per cui anche io penso di cadenzare, no, questa riflessione, questo studio dello stoicismo, prima soffermandomi sugli stoici antichi, no, leggendo, poi leggendo elementi propri della nuova Stoa. Quindi accostandoci a Seneca, no? E infine a Epitteto e a Marco Aurelio, con cui veramente si chiude con fuochi d'artificio incredibili il percorso di questa filosofia che ha profondamente attraversato la cultura antica, del tardo antico, la cultura ellenistica, la cultura romana, e che poi riemergerà, diciamo, in qualche modo con maschere diverse, sia durante la l'età della filosofia cristiana, e direi soprattutto in età moderna, a partire dalla riscoperta della cultura antica, quindi a partire dagli studi umanistici rinascimentali. Penso che l'età rinascimentale, l'età moderna sono profondamente attraversati da idee stoiche, cui sono modi di vedere la vita, di vedere il mondo, che sono pervenuti a noi e quindi sono ancora vivi. E allora io leggerei subito l'Inno a Zeus di Cleante di Asso. Voi avete fotocopie. La pagina 1 della volta scorsa avevamo distinto, vi ricordo, i testi degli stoici, dei testi Epicuro. Inno a Zeus di Cleante di Asso. O Zeus, guida e Signore della natura, Dio dai molti nomi e più glorioso di ogni altro Dio, potenza eterna, saluti a te che con la tua legge reggi l'universo. A tutti noi uomini mortali è concesso salutarti, perché siamo la tua stirpe. Noi che soli fra tutti gli esseri che sulla terra hanno vita e movimento, possediamo la parola come riflesso della tua mente. Salga a te per la mia bocca un inno e possa io cantare sempre la tua potenza. A te obbedisce tutto il mondo meraviglioso che ruota intorno alla terra. Esso si lascia guidare da te il tuo volere è legge, e per strumento di legge hai tra le mani il fulmine forcuto, eternamente acceso di fuoco vivo, mediante il quale la natura porta a compimento ciò che deve. È col fulmine segno della tua supremazia che da te la ragione comune penetra in tutti gli astri maggiori e minori. Senza di te nessuna opera si compie né sulla terra né in cielo né sul mare, tranne quelle perpetrate dagli storpi. Tu sai livellare gli eccessi e raccogliere l'ordine e il disordine in armonia unitaria. La ragione eterna. Rifuggono da lei nella vana speranza di procacciarsi il bene gli uomini che per la corruzione della loro anima non sono più in grado di riconoscere il bene stesso e non vedono la legge universale di Dio, non odono la sua voce. Se la seguissero ne trarrebbero assai più frutto e incappano stoltamente in malanni alla ricerca della gloria, del soddisfacimento dell'ambizione, della ricchezza, dell'ozio, di piaceri carnali senza ritegno e senza decoro, col solo risultato di ottenere l'esatto contrario di ciò che si aspettano. Tu, Signore del bene, della tempesta e della folgore, distogli gli uomini dal loro vagabondare privo di senso, aiutali, Padre, a scacciare l'ignoranza che li fa soffrire, permetti loro di accostarsi alla nozione di te, su cui si fonda la giustizia che regge il mondo. In tal modo potremo a nostra volta renderti onore, celebrando te e la tua opera con inni, così come nostro compito. Per l'uomo non v'è dovere che equivalga alla giusta celebrazione della legge comune che governa il mondo. Avete registrato?
Sì.
Bene, io vado avanti. Soprattutto sottolineate i termini che io sottolineo con la voce, evidenzio, enfatizzo, no? Con la voce, perché su quelli intendo poi costruire la mia ricostruzione della filosofia dello stoicismo. Sempre da Cleante di Asso, dalle questioni morali. Io continuo la lettura, dobbiamo leggere questi brani. Anche perché sono facili alla comprensione, cioè bisogna, è vero, di tradurli in altro linguaggio. C'è da poi da individuare appunto i concetti fondamentali per ricostruire la loro filosofia. E allora io continuo qui la lettura. Non aspirare alla gloria e non desiderare di voler diventare sapiente troppo presto e con troppa facilità. Non ti fare impressionare dalle chiacchiere del volgo, che non ha capacità di retto giudizio né di onestà. Anzi, pochi incontrerai che ne siano dotati. La sentenza, no? Sì, breve, più o meno, come l'altro è un inno, diciamo, dal punto di vista letterario. Questo invece è una sentenza analoga alle sentenze che abbiamo incontrato leggendo Epicuro, no? A parte le lettere, la lettera. E poi la seconda. Com'è il bene? Ascolta. E vedete quanti termini qui. Un albero dai tanti frutti. Un albero dai tanti frutti. Ogni frutto è diverso dall'altro, nel senso che, no? Diversamente dalle mele che acquistiamo oggi, pensiamo a un albero. Ogni frutto ha le sue dimensioni diverse, il suo colore, no? pur appartenendo allo stesso albero. L'appartenenza è all'albero del bene, sono tutti frutti buoni, sono i frutti dell'albero del bene. Ascolta, com'è il bene? Ben ordinato, giusto, santo, pio, padrone di sé, utile, bello, doveroso, austero, originale, opportuno, impavido, alieno da tristezza, generoso, anodino, benefico, piacente, saldo, caro, onorato, grato, coerente, meritatamente famoso, discreto, pieno di cura, sereno, tenace, irreprensibile, durelle. Vedremo come questi sono i caratteri del bene secondo lo stoico Leanto. Nella pagina 2 invece ci sono delle sentenze riconducibili al fondatore della scuola, cioè Zenone di Cizio. Numero 9, l'avete trovata? Pagina 59, 58 scusate, sono due, 58-59. Numero 9. Ha a che fare con la teoria stoica della conoscenza, no? Cioè, come viene la conoscenza? Moto che dall'esterno si imprime sull'organo sensorio, si trasmette all'anima perché l'essere animato abbia la sensazione. Decima. Rapporto tra anima e corpo. L'anima è spirito durevole, sopravvive al corpo, ma non la si può dire del tutto eterna, in quanto col trascorrere del tempo anch'essa si dissolve del tutto. Esiste l'aldilà e le anime dei buoni e dei cattivi vi sono divise. Le une dimorano in luoghi piacevoli e tranquilli, le altre, quelle dei cattivi, sono punite in luoghi oscuri e orridi, fangosi. Undicesima. 8 sono le parti costitutive dell'anima, ecco la struttura dell'anima. La ragione, i 5 sensi, la voce, la capacità generativa. Anche su questo poi tornerò. 12esima sentenza. La parte principale è posta nel cuore, dove si formano istinti e immagini e dove ha origine il discorso. Ricordo che il discorso in greco si dice logos, leggiamo anche la 13esima. Nel feto il cuore è l'organo che si forma per primo e genera a sua volta gli altri organi. Proprio perché primo a prendere forma è necessario che esso sia il principio delle vene e dei nervi. 14esima. Stabilito che ciò che è secondo natura è di per sé da perseguire, ciò che è secondo natura è di per sé da perseguire, mentre è da respingere ciò che le è contrario alla natura, ciò che è contro natura, nasce nell'uomo il dovere, ciò che in greco si dice katekon, di conservarsi nella costituzione naturale e di attenersi a tutto ciò che ad essa giovi, rifiutando ciò che è avverso. Individuato il procedimento di scelta e di rifiuto, ne consegue che si deve scegliere attenendosi in ogni momento alla natura. È da qui che comincia ad essere sentita e accolta l'idea di cosa possa veramente dirsi sommo bene. L'uomo è soprattutto condiscendente a ciò che è conforme alla natura. Quando l'individuo progredisce nell'intendere e vede l'ordine e il comune consenso generale sulle azioni da compiere, attribuisce a tale conoscenza un valore assai maggiore di quello assegnato a tutte le cose amate fino ad allora, convincendosi attraverso ragione e conoscenza che proprio qui è riposto il sommo bene che è fine a se stesso nella omologia, cioè nella coerenza di tutta la vita, e adesso si riconducono tutte le azioni virtuose e la virtù stessa. Riconosciutolo, i beni naturali serviti per giungere a tal livello non saranno più di per se stessi desiderati e il sommo bene diviene l'unico e il solo desiderabile. La quindicesima, subito dopo, chiarisce, no? Cos'è il sommo bene? Il sommo bene consiste nel vivere d'accordo con la natura. Prima diceva secondo natura, d'accordo con la natura. Cioè, virtuosamente, poiché la natura ci guida alla virtù. E poi nella pagina successiva abbiamo delle sentenze dell'altro terzo scolarca, no? Dell'antica Stoa, cioè Crisippo di Stoli, con le sentenze tratte da questo testo. Dice Crisippo: vivere virtuosamente significa vivere attenendosi all'esperienza dei fatti che accadono secondo natura. La nostra natura è infatti parte del tutto, per cui fine del vivere della nostra vita, no? È vivere secondo natura, cioè secondo la natura propria e del tutto, senza far nulla di ciò che è vietato dalla legge comune, che è il retto discorso che tutto pervade. Discorso è sempre il logos, no? Che tutto pervade, un logos che tutto pervade, l'intero universo, l'intera natura, identico anche in Zeus, che regge, ricordate l'inno, che regge e guida tutto ciò che esiste. La vita è felice, virtuosa, prospera nel momento in cui tutto è fatto in accordo tra il demone individuale è proprio lo spirito proprio, il carattere stesso, la voce interna individuale, no? E la ragione che è in tutto. E poi la quarta: per ogni animale la prima proprietà è la sua natura e la consapevolezza di essa. Non sarebbe naturale che un animale fosse nemico di se stesso, che fosse nemico anche solo non attaccato alla natura che lo ha fatto. Dunque quella stessa che lo ha fatto lo concilia a se stesso. Poi si tramanda anche un altro sogno assai eloquente. Due cittadini dell'Arcadia che si conoscevano viaggiavano insieme per andare a Megara. All'arrivo uno alloggiò presso un locandiere, l'altro presso un ospite. Recatisi a letto dopo pranzo, In piena notte apparve il secondo, l'immagine del primo, che lo scongiurava di evitarlo, perché il locandiere gli stava preparando un agguato mortale. L'amico si svegliò sobbalzando, poi ripresosi e realizzando che si trattava di un sonno, gli dette molta importanza e si rimise a dormire. Di nuovo gli apparve in sogno la visione dell'amico, il quale ora lo scongiurava che, visto che non aveva saputo aiutarlo da vivo, almeno non permettesse che la sua morte restasse impunita. Il locandiere infatti lo aveva già ucciso. Il suo corpo era stato gettato su un carro e ricoperto di sterco. Gli chiedeva solo di recarsi la mattina presto all'uscita della città, prima che il carro venisse portato fuori dalla porta. Fortemente impressionato, l'uomo fece quel che il sogno gli era stato detto e, recatosi di mattina alla porta, chiese a un contadino che guidava un carro di sterco quale fosse il suo carro. Il contadino, terrorizzato, si dette alla fuga, il carro fu frugato e il cadavere fu scoperto. Il locandiere disonesto, venuta alla luce la corsa, ebbe la giusta punizione. Bene, voltiamo pagina. L'ultima. Questi sono testi scritti, sì. La pagina 108, 108-109, è il numero 4, è dogma stoico, è dogma stoico che il saggio deve far bene tutto e cucinerà la lenticchia come si deve. Non è facile cucinare. Per questo motivo anche Timone Fliassio dice: e chi non ha preso a cuocere la lenticchia come si deve, alla maniera di Zenone, come se non si potesse preparare quel piatto diversamente dalla ricetta di Zenone, che dice: nella lenticchia aggiungi un dodicesimo di coriandolo e cratete di tepe, dice a sua volta: non cominciamo a litigare anteponendo qualche altro piatto alle lenticchie. Anche Crisippo, nell'opera Sul Bello, dice, polemizzando con opinioni altrui: se hai ortica, non mangiar d'oliva. E in inverno, wow, lenticchia su lenticchia, che quando si gela di freddo è come ambrosia. E insomma, questa è un'apologia della lenticchia. Poi, sulle virtù. La virtù è sufficiente per la vita beata. Se infatti la grandezza d'animo, megalopsichia, dice la nota, è parte della virtù, la grandezza d'animo, ed è sufficiente di stazzi al di sopra di tutto, anche la virtù è sufficiente alla felicità, in quanto riesce a far disprezzare ciò che dà fastidio. Le virtù, la seconda, sono reciprocamente connesse, e chi ne ha una le ha tutte. Chi ne ha una le ha tutte. Comuni sono infatti i loro principi. Il virtuoso è capace sia di teorizzare che di fare ciò che si deve, che è il contenuto di ciò che egli deve ricercare, sopportare, distribuire, in cui deve perseverare. Dunque, se egli si comporta con discernimento, coraggio, giustizia, perseveranza, è prudente, coraggioso, giusto, temperante. Ciascuna di queste virtù ha un suo campo speciale. Il coraggio riguarda le cose da affrontare, la prudenza il da farsi, il non da farsi e gli indifferenti, ma anche le altre virtù hanno un loro campo speciale. Alla prudenza si accompagnano buona volontà e perspicacia, alla temperanza si accompagnano buon ordine e sobrietà, alla giustizia equità e bontà, al coraggio si accompagnano, sottinteso, perseveranza e fermezza. Poi la terza. La nobiltà è scoria e raschiatura dell'uguaglianza, non vi è nessuna differenza nel discendere o no da padre nobile. Ecco, e poi leggiamo anche quest'ultima quest'ultimo passo sulla differenza delle virtù e concludiamo questa lettura. Se quando conosciamo e agiamo bene in tutto, la vita si svolge secondo scienza, e se invece quando conosciamo e agiamo male, in modo sbagliato, la vita si svolge secondo ignoranza. Anche per questo è una sola la virtù, cioè la scienza, e allo stesso modo uno solo il vizio, lo si chiami ignoranza oppure imperizia. È la stessa cosa. Ecco. E allora avete avuto un assaggio della filosofia dell'antica Stoa.
Perché ha trattato quel Dio non può sapere tutto che mi piace tanto?
Perché le piace tanto?
Perché mi piace questa ossessione di lei così decisa, così grossa.
Allora leggiamo tutta con le note perché è mutila, è interrotta. Dio non può sapere tutto. Il testo fortemente mutilo è riportato qui per il suo interesse di provenienza da fonte epicurea. La breve affermazione preceduta nella fonte da queste righe introduttive: rendere tutti saggi, beati, e che non esistesse alcun male. Ciò attribuisce anche all'ottimo una parte di debolezza ed errore. Spesso ammettono ciò per inerzia del pensiero di Dio, come Crisippo, che nell'opera sulla mantica afferma che Dio non può sapere tutto. È la a pagina 101 sulla mantica l'ho trovato, signora, sulla mantica, pagina 101 dove abbiamo letto il sogno, no? Del sogno eloquente, ecco, nella pagina accanto da sulla mantica c'è questa brevissima citazione: Dio non può sapere tutto. Va. E allora, vediamo un po', dopo aver letto un po' questi testi. Intanto, che cosa emerge dalla lettura dei testi stoici? Emerge un elemento in comune con l'altra filosofia del periodo, cioè con l'epicureismo, e un forte allontanamento dalle filosofie, diciamo, dell'età classica, un forte allontanamento rispetto alla filosofia di Platone e alla filosofia di Aristotele. Questa filosofia, come quella di Epicuro, è una filosofia dell'immanenza dell'essere, cioè tutto ciò che è è qui, no? Tutto ciò che appartiene all'essere è si identifica con la natura, no? Si identifica con questa realtà che è unica. Non c'è una realtà esterna, non c'è un essere esterno, trascendente, no? Rispetto a questa realtà. E noi facciamo parte, siamo calati in questo mondo. Anche Epicuro, è vero, pensava ad una sola realtà. Poi, in questa realtà noi ci troviamo a vivere. E far filosofia che cosa significa? Significa cercare di rispondere alla domanda Che cosa cerchiamo? Che cosa possiamo fare? No? Che cosa possiamo conoscere e che cosa possiamo fare? Qual è il fine del nostro vivere in questo mondo che è l'unico mondo? E la risposta degli stoici è quella di cercare la felicità, una risposta analoga a quella degli epicurei, solo che sulla risposta alla domanda che cosa significa vivere, qual è il fine, lo scopo della vita, cioè essere felice, gli stoici danno un'altra valenza, no? Alla risposta, la felicità. Se per gli epicurei la felicità si identificava con il piacere, no? Declinato come abbiamo visto, in che modo, in quali modalità, gli stoici invece felicità eudaimonia intendono l'essere conformi alla legge di natura, l'essere conformi alla natura. Si è infelici quando si va contro la natura, quando si è in disaccordo con la natura. Essere in accordo con la natura significa vivere bene. E questa è la principale differenza, ecco, con gli epicurei, da cui discendono, discendono modi di vivere diversi, e discende una interpretazione diversa anche delle stesse discipline filosofiche. Gli stoici, come gli epicurei, dividono la filosofia in tre parti. E bene o male quella tripartizione è stata da loro ereditata, no? Dai pensatori, dai filosofi della seconda metà del IV secolo avanti Cristo, dall'Accademia Platonica, no? In tre parti: etica, direi che è la disciplina fondamentale, no? per queste filosofie. Il problema etico è quello di cercare di capire no? come raggiungere quello scopo. Se lo scopo è l'essere conforme alla natura, com'è che si è conformi alla natura nella propria azione, e quindi come condurre la propria ragione per meglio conformare la nostra azione, no? alla natura, per fare in modo che la nostra azione sia più conforme a natura. E quindi l'etica come teoria che insegna un uso pratico alla lettera, praxis significa azione, un uso pratico della ragione, come meglio usare la nostra ragione per agire. Chiaro? Ma partendo dal presupposto, no? Che essere felice significa vivere in conformità con la legge della natura, con la natura. La seconda disciplina è la fisica, che si occupa, no? O fisiologia, utilizzavano meglio ancora il termine fisiologia, cioè la disciplina che studia la natura. Physis, physis è natura in greco, no? E quindi è la disciplina che studia la natura. Ma capite bene che per una filosofia che si propone prioritariamente il compito di elaborare una teoria dell'uso pratico della ragione, come ho detto prima, la fisiologia o la fisica, fisiologia fisica, è disciplina che insegna, no? Che insegna ad essere conformi alla natura, perché ci permette di conoscere la natura, di conoscere la natura secondo i propri principi, no? Iuxta propria principi, secondo i propri principi, i principi della natura, secondo le leggi della natura. Allora, studiare la natura non alla maniera aristotelica, no? Con una pura intenzione contemplativa, teoretica, no? Contemplativa, per il piacere di conoscere la natura. Nella enciclopedia delle scienze aristoteliche, Aristotele aveva costruito aveva catalogato le scienze, no? E aveva classificate in tre gruppi, a seconda della forma e a seconda del fine e dello scopo. E quindi le aveva divise in, sto parlando di Aristotele, le aveva divise in scienze teoretiche, in scienze pratiche e in scienze poietiche. L'etica faceva parte delle scienze pratiche e la fisica delle scienze teoretiche. Con quale differenza? La differenza forte è che la fisica, scienza teoretica, come la metafisica, no? Oppure come le matematiche, no? si dovevano occupare di ciò che è, intanto, di ciò che è necessario, cioè ciò che accade così e non può accadere diversamente da quello che accade. E poi, questa è un po', come dire, la forma, e poi per lo scopo, cioè lo scopo degli studi teoretici per Aristotele, degli studi fisici, era uno scopo puramente contemplativo, cioè senza alcun fine pratico, senza alcun fine pratico, diversamente dall'etica o morale, no? Che invece veniva classificata nell'altro gruppo delle discipline etiche propriamente dette, no? Che intanto studiavano non il necessario, ciò che è così e non può essere diversamente da com'è, ma studiavano il possibile, no? Ciò che è, quindi con un attributo filosofico di, no? Detto un po' alla latina, l'accidentale, ciò che è così ma può essere diversamente da quello che è. E poi rispetto al fine, il fine delle discipline etiche, della morale, che è una delle discipline etiche, è quello di realizzare la felicità. Ecco, per Aristotele far fisica non significa studiare per realizzare la felicità, no? No? Tu, se vuoi fare il fisico, lo vuoi fare bene, devi studiare la natura per apprendere i segreti della natura, diciamo così, in generale, quei contenuti, quando parleremo di Aristotele, vedremo, no? per apprendere i segreti della natura, per conoscere la natura. Così che stai lì, contempli la natura e questo ti dà un grande piacere teoretico, un grande piacere per il piacere teoretico in quanto tale. Senza cioè pensare che quelle conoscenze ti debbano essere utili nella vita pratica, no? Per realizzare la felicità, no? Altra cosa è la morale per Aristotele, che è disciplina necessaria per l'essere umano, no? Ma che serve per raggiungere la felicità personale. No, qui vedete invece nello stoicismo, per gli stoici, che non c'è più distinzione, tu fai il fisico e vai in laboratorio, qui ci sarà un laboratorio di fisico, quando entri lì in laboratorio ti dimentichi di tutti i problemi del mondo, no? Del bene, del male, dell'onestà, della giustizia, dell'ingiustizia, di questo, di quest'altro, no? E ti impegni a conoscere i segreti della natura, no? Seguendo un metodo che per Aristotele quel metodo lì, non so, per Galileo un altro metodo, capite? E ti dimentichi. E questo non va a influire sul tuo miglioramento, sul miglioramento dell'anima, no? Da un punto di vista morale. Ecco, per lo stoico, il quale mettere in azione la mente, ma mettere in azione la mente è sempre in azione, perché adesso lo vedremo, eh? L'uomo, diversamente, l'abbiamo letto, diversamente dagli altri esseri viventi e animati, ha l'anima è quel logos, no? È quel logos, è quel demone razionale, quella scintilla, no? Di un'anima universale, di un logos universale, di una ragione universale, che è la ragione del cosmo, che è uno. Non c'è un principio motore o un principio razionale esterno al mondo, così come, no? Creatore, generatore, alla maniera del demiurgo, alla maniera del demiurgo di Platone, no? Cioè un principio generatore che prende la materia, ora, no? Che se la trova lì come del fango, no? E crea plasma, dà forma, quindi ragione, no? E quindi armonia, ordine a questa materia, creando il cosmos, l'ordine, no? I due principi indissolubili, strettamente intrecciati del mondo fisico stoico, sono la materia e la forma, dove la forma è proprio quel logos, quel discorso, abbiamo detto discorso, parola, legge, nomos, legge, che vivifica razionalizzando, che razionalizza vivificando l'intero mondo, l'intera natura. Noi, no? Non siamo altro, come dire, che dei piccoli mondi, no? E questa dottrina del megantropo, no? Il cosmo come megantropo e l'uomo come microcosmo, è una dottrina che in qualche modo ritornerà più volte, no? Nella storia della cultura occidentale, nel Rinascimento. Allora, noi come questo grande mondo, no? In analogia, guardate che la logica, qui molte volte che viene utilizzato, o meglio il modello logico e il modello analogico, no? Allora, in analogia a questo mondo, a questo grande organismo, che è fatto di un'anima che pervade tutto, no? E dà ragione al tutto, al cielo, alle montagne, ai mari e così via. In analogia, anche il nostro corpo, anche il nostro io, la nostra persona è fatta insieme di anima e corpo, anima e corpo. Abbiamo detto ad un certo punto, l'anima è qualcosa di diverso, però anche l'anima è destinata è destinata a perire in qualche modo, no? È destinata a perire, quindi non è proprio materica come la materia, ma anche l'anima individuale è destinata a disfarsi, più o meno nei diversi testi degli stoici, e poi vedremo anche nella lettura poi di Seneca, nella lettura di Marco Aurelio, di Epitteto, cosa si penserà di questo, ma la convinzione psicologica, no? La convinzione psicologica è che l'essere umano, non per caso, come ritenevano gli epicurei, no? Ma proprio perché deve essere così, perché questo mondo è un mondo logicizzato continuamente dal logos, no? È necessariamente logico anche il nostro essere, no? È caratterizzato da questa fusione, ecco, da questa fusione di forma e di materia, di principio attivo, no? Perché la forma è un principio attivo, e di materia che è principio passivo, no? È principio passivo.
Scusi, l'anima quando si dissolve, che cosa fa? Apparisce, si annulla?
E scintilla, parte infinitesima del logos universale. Del fuoco, di quel logos che viene chiamato anche fuoco universale, viene chiamato pneuma, aria calda, perché questo pneuma è aria calda, spirito.
Materializza di nuovo dopo? Cioè si materializza di nuovo dopo o no? O rimane con aria calda?
Come dire, allora, alla morte del corpo anche l'anima, come il corpo è fatto di materia, e la materia torna alla materia, ma ad una materia che riprende forma, perché insieme alla forma intersecata con la materia c'è la forma,
e quindi c'è una rinascita,
ci sono le nascite. Il punto è un altro, che alla dottrina fisica degli stoici appartiene un'altra idea, no? Che è molto famosa, che è quella della periodica fine, no? Distruzione per incendio, ecco, del mondo, una ekpyrosis la chiamano, no? quindi questo mondo che a un certo punto è destinato a perire nelle fiamme, no? Nelle fiamme, una sorta di un grande crash, no? Un big crash, no? Ecco, questo morire tra le fiamme è un risorgere, no? È un risorgere del mondo. E qui, a secondo degli stoici, si dice, beh, in generale che cosa si dice? Si dice che addirittura si avrà, dopo questa pyrosis, questa fine del mondo nelle fiamme. D'altra parte il logos è fuoco che distrugge e fuoco che rigenera, no? È fuoco che costruisce. L'idea eraclitea, no? Proviene agli stoici da Eraclito di Efeso, no? Quindi il principio, quel principio attivo che è Logos, che è Dio, che è Zeus, no? Ecco l'inno a Zeus, è l'inno al Logos, è l'inno al grande fuoco, a fuoco inteso fuoco come Logos, no? Quindi come ragione di tutto, no? Come principio razionalizzatore, principio che dà ragione di tutto a tutto. E periodicamente questa fine, no? È rinascita del mondo, l'apocatastasi, quindi questa rinascita del mondo, così come era un eterno ritorno dell'uguale, un'idea, questo un mito forse, che altri filosofi hanno ripreso successivamente in altri momenti. Anche lo stesso Nietzsche in qualche modo è stato potentemente suggestionato da questo che lui ha presentato come mito, il mito dell'eterno ritorno, no? Il mito dell'eterno ritorno dell'uguale, no? Questa vita del tutto è che gira come la ruota e che quindi è destinata a tornare al punto di inizio e a ripresentarsi così come si è presentato in passato. Intendiamo come un mito, ma un mito che ci dice che il mondo stesso, non concepito in termini di un materialismo passivo, perché la fisica stoica è una fisica materialistica, ma un materialismo, diciamo, attivo, no? Cioè è di un materialismo non meccanicistico, atomistico, come quello epicureo che abbiamo visto la volta scorsa, no? Ma di un materialismo in cui la materia viene continuamente resa viva dall'altro principio che è confuso con lei, confuso proprio come il bronzo risulta dalla lega del rame e l'altro che cos'è lo stagno, lì non, come fai a individuare il ramo e il rame come fai a individuare? È bronzo, è il mondo, è la vita che è fatta insieme di logos, no? Di principio attivo, di principio divino in quanto immortale. Attenzione, perché qui per i filosofi antichi divino, sinonimo di divino era immortale. Abbiamo letto anche leggendo Epicuro o in passato. Allora, un principio immortale attivo insieme ad un principio, questo possiamo intenderlo proprio come una possiamo intenderlo come ad una no, ad una sfera di fuoco, se vogliamo partire dall'origine, che insieme contiene materia, elemento passivo, no? e anima del mondo, no? Che contiene questa ragione del mondo, che informa la materia, dà forma alla materia, permette alla materia stessa di darsi forma, no? Un po' come un'analogia, ovviamente si tratta di un'analogia, oggi si parla di un hardware e software, no? Ma se li separiamo che senso hanno? No? Insieme, strettamente correlati. Ecco, il logos stoico degli stoici è quel software, no? Che rende possibile all'hardware di procedere, no? E di acquisire forma, perché dà forma. E la forma non è altro che per loro sinonimo di relazione ordinata, no? Di armonia giusta, per cui la giustizia, cioè di un'intelligenza interiore, no? Che fa sì che le parti abbiano come fine e esistano, no? In relazione alla vita del tutto, e il tutto non può fare a meno delle sue singole parti, no? Quindi alla... E questo poi gli stoici lo riportano in tutte le dimensioni in cui si presenta la molteplicità, e dove la molteplicità si fa unità, no? Dove si fa unità? A partire da se stessi, il corpo è molteplice, abbiamo diversi organi, tante parti, no? E fin quando tutte le parti sono correlate armonicamente, cioè rispondono a quello, alla loro funzione particolare in relazione al bene del tutto, tutto va bene. E non è che il cuore può mettersi a svolgere la funzione del rene, il rene è quella del cuore, così. Lui, il cuore deve fare il cuore, no? E il rene deve fare il rene. E questa idea che viene presa dal mondo nella sua interezza, viene poi riportata nell'ambito della comunità civile, della polis o dello Stato. Poi il motivo per cui questa filosofia sarà sentita dai ceti più intelligenti della classe dirigente del tempo, prima dei regni ellenistici. Molti di loro infatti saranno alla corte dei sovrani di età come Panezio, no? Di età ellenistica, la corte greco-macedone, oppure come per quanto riguarda la nuova Stoa, molti come, no? Anche lo stesso Seneca e così via, e pensate a Marco Aurelio, imperatore, e così via. Molti della migliore classe dirigente hanno sentito la conformità di questa filosofia con una buona politica. Ma perché se il corpo sociale, la polis, lo Stato, la res pubblica è analogo, no? Lo Stato è analogo al cosmo intero, analogo al nostro corpo, microcosmo, no? Megantropo, è a metà, no? Questo organismo vivente, perché lo vedono come un organismo vivente, no? Che è lo Stato, anche lo Stato va organizzato deve vivere, è bene che viva secondo secondo il punto di vista storico, che vuol dire secondo il punto di vista, in modo conforme alla natura, in modo conforme alla natura, e il primo elemento di conformità alla natura sta nel rendersi consapevoli di essere delle parti del tutto, ci mettiamo i trattini, di essere delle parti del tutto, inseparabili del tutto, ecco, e che la nostra libertà consiste proprio nel realizzare la nostra essenza, no? Cioè realizzarci come enti razionali che comprendono, a proposito dell'etica, che non è altro che la disciplina che insegna l'uso pratico, no? L'uso pratico della ragione, no? L'uso pratico della ragione, che insegna a conformarsi, no? alla natura, a conformarsi alla natura, necessariamente.
Tenendo conto anche della libertà altrui, cioè della
degli altri in parole povere? O pensando
soltanto alla propria? No, questo è il punto. Allora, così come conta meno la parte del tutto in ogni ambito della natura, allo stesso modo conta meno il nostro bene particolare rispetto al bene del tutto, dove il bene del tutto è il bene della famiglia, dove il bene è il bene dello Stato, no? Ma se noi perché abbiamo capito che qui la scienza è importante, no? Perché sappiamo che agendo in un certo modo facciamo il bene dell'organismo dell'organismo a noi sovraordinato, no? La famiglia, la polis, lo Stato. E allora, intanto è così che ci comportiamo in modo liberi. Ecco, essere liberi significa essere liberi vuol dire agire in conformità con l'interesse dell'organismo sovraordinato. Okay. No? Ecco, e ci realizziamo quindi in termini di virtù, perché la virtù consiste nel realizzare con una disposizione continua, permanente, nel realizzare quello che loro chiamavano il dovere, catechon, no? Dovere, officium, no? Poi nella fine. Nel realizzare il dovere verso se stessi, dovere che si ha verso se stessi, e verso se stessi significa, avete visto lì a un certo punto, c'è una netta distinzione tra il virtuoso e lo stolto, dove chiaramente il virtuoso socraticamente si identifica con la persona che sa come agire e agisce in quanto sa, no? e agisce bene in quanto sa, diversamente dallo stolto che agisce male in quanto non sa. No? In quanto non sta. Allora, l'azione buona è l'azione di colui che non soltanto sa, ma agisce in relazione a scienza, no? In quanto sa. Qui volevo, non so quanto tempo abbiamo, perché io l'orologio non lo guardo mai.
Pochi minuti.
Allora, attenzione, la fisica, che è la seconda disciplina filosofica, io la devo studiare per avere, oggi diremo, un modello, no? Per potermi fare un modello, no? Per potermi fare un modello di ciò che è organico, no? Di ciò che è armonico, di ciò che è razionale. Perché nello studio della natura emerge il razionale, dallo studio della natura emerge l'armonia, dallo studio della natura emergono i legami necessari, e dallo studio della natura emerge il fine. La fisica stoica, da questo punto di vista, è una fisica che si avvicina a quella aristotelica, e si allontana da quella epicurea, no? Cioè è una fisica che non va a cercare soltanto come dire il come, no? Cerchiamo di fare anche dei confronti con la fisica moderna, ma cerca anche il perché, il fine di tutto quello che accade. È una fisica fortemente teleologica, è una fisica che cerca di comprendere le intenzioni, no? Il progetto razionale che segue la natura, in quanto qui la natura è intesa come principio attivo, in quanto qui la natura è intesa come logos, come ragione, no? Ecco, e quindi studiare la fisica significa cercare di capire quel programma che è improntato alla realizzazione di fini. La terza disciplina è la logica, intesa sia come scienza del retto pensare e del retto esporre i propri pensieri, no? Qui il termine che loro usano per indicare la scienza che insegna a esporre in modo retto i pensieri retti, no? Perché è chiaro, è il termine dialettica, che quindi usano in modo diverso, non so, da Platone o da Zenone, gli Elea, no? Come arte della confutazione, come arte sofistica. No, per gli stoici, se voi trovate il termine dialettica, la dialettica è l'arte logica che insegna a esprimersi, no? correttamente. Ma la logica è anche gnoseologia, teoria della conoscenza, cioè studiare la logica significa studiare i meccanismi per i quali noi realizziamo conoscenza. Come realizziamo conoscenza? Scienza, come si realizza scienza? Ecco, quindi nella disciplina logica, questa disciplina ampia, convergono sia temi di gnoseologia sia temi di logica propriamente detta, no? Secondo, diciamo, più l'interpretazione aristotelica. Ma anche qui, e chiudo, perché devo studiare la logica? Perché devo studiare i meccanismi di formazione della conoscenza? Come arrivare a conoscenza vera? Il criterio di verità, andare a definire il criterio di verità. Perché devo conoscere si conosce in modo giusto e come si articola il pensiero in modo giusto, in modo corretto, e come si espone in modo corretto. Ma perché il fine è sempre quello, no? Di costruire una morale come scienza del retto uso della ragione in funzione pratica. Io devo sapere come agire, e per sapere come agire devo conoscere me stesso, devo conoscere il mondo, no? La fisica e la psicologia, che fa parte della fisica per gli stoici, devo conoscere il mondo, devo discriminare, distinguere la conoscenza vera da conoscenza falsa. Quindi devo sapere che cos'è che produce conoscenza vera a sinistra e cos'è invece che produce conoscenza falsa. So che devo comunicarla a proposito del fatto che vivo insieme agli altri. Allora, quali sono le regole della giusta comunicazione? Cioè, in ultima analisi, se l'intera realtà è quel seme che contiene il seme, il termine proprio stoico, che contiene tutti i semi, ma quel seme che è materia e logos e materia, è logos. Ecco, conoscere e studiare la logica essere, significa andare a cogliere la struttura, la struttura che è la struttura dell'essere, è la struttura della realtà, è la struttura della realtà, capite? Allora, l'etica o la morale, no? Come disciplina filosofica fondamentale che si avvale come discipline ausiliari di aiuto, no? Per la definizione dell'attività pratica, che cosa devo fare trovandomi qui dentro, no? qual è il mio dovere, qual è la mia azione? Si avvale di fisica e si avvale di logica, ma per far fisica ho bisogno di logica con un atteggiamento, capite? Ed è chiaro, quindi...
Ma dopo aver fatto fisica e logica che riesco a fare etica?
Io parto da una domanda che è una domanda etica. Io parto da una domanda che è una domanda etica. Va bene? Allora, non sono... Quello voglio dire, non sono discipline separate per cui noi tre ci dividiamo, io vado in laboratorio, mi metto a fare il fisico e poi ti vengo a... Tu invece ti metti a disquisire sui problemi etici del bene, del male, di questo e quest'altro, e e l'altro invece mi va a costruire il sistema delle conoscenze logiche. È chiaro che io ho bisogno di far logica per parlare di problemi etici, per fare fisica, ma ho bisogno di fisica, ma in ultima analisi era questo quello che volevo dire, no? Le due discipline, la logica e la fisica, sono quelle subordinate all'etica, funzionali all'etica, cioè io non faccio etica per fare fisica, mi interessa.